No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, buonasera. Nuova puntata di Hollywood Party, siamo al 12 di gennaio, a martedì, e questo lo diciamo per chi poi dopo tenesse in qualche ordine mediatico i nostri podcast. Al timone, come la settimana scorsa e come questa settimana, ci sono due, così forse, non so come definirli, due aspiranti ammiragli, ecco, fra un centinaio d'anni, che la persona che sentite ridere è Dario Zonta, che si sta allenando sui canali milanesi. Ciao Dario.
Sì, buonasera Enrico, sì, qui io sono in piena navigazione così virtuale sulle onde radiofoniche, ma insomma ormai è da qualche anno che teniamo la rotta anche nei marosi più complicati, come insomma questi mesi ci hanno abituato e come probabilmente anche i mesi che verranno, però insomma siamo qui, facciamo radio, parliamo di cinema, cerchiamo di farlo in maniera anche leggera, divertita, ma talvolta profonda e riflessiva, come per esempio è stato ieri una puntata su cui abbiamo riflettuto su alcuni statuti del cinema con il filosofo Montani, ma anche oggi, Enrico Magrelli, abbiamo due nomi importanti della critica cinematografica, della storia di quelli che pensano il cinema, che ci hanno riflettuto, ne hanno scritto il cinema e non solo. So, Goffredo Fofi e Emanuele Martini fra poco saranno i nostri ospiti.
E quindi state lì, insomma, sicuramente loro avranno delle cose interessanti da raccontarci e da raccontarvi. 335-56-34-296, se avete voi delle notizie, noi adesso qualche notizia ve la diamo naturalmente, anche se c'è oggettivamente una penuria di informazioni, visto la situazione.
Bisogna andarle a pescare nella profondità della rete o di
e spesso non sono di particolare rilievo, però indicano che qualcosa continua faticosamente a muoversi. Proprio ieri sera l'aspettavo, oggi ve l'avrei dato volentieri, ammesso che qualcuno possa essere interessato, che le major americane stanno preparando un calendario di ulteriori rinvii dei loro film più importanti, no? Rinvio dopo rinvio, evidentemente speriamo che poi resti la voglia di vedere questi titoli. Per ora queste nuove date per 007, tanto per dare un nome, ma sono almeno 12 grandi blockbuster cristallizzati, no? Congelati, non è arrivato. Stiamo leggendo, per gli appassionati di televisione, soprattutto per chi avesse amato e non potesse fare a meno, c'era un entusiasmo molto delle cultrici dei social, devo dire, sul questo revival annunciato, non so bene di quante puntate, per Sex and the City. Staremo a vedere. Io ho l'impressione che l'idea di fare delle minestrine un po' riscaldate al microonde è come quei ristoranti in cui vai a mangiare, no? E ti portano il piatto riscaldato a microonde, e ormai chi va al ristorante più o meno lo riconosce. Mentre chi ha voglia di vedere dei film d'autore è cominciato proprio ieri e va avanti fino al 20 gennaio, andando sul sito del Lab 80 scritto in cifre, trova 5 titoli che può o abbonarsi a tutte e 5, il costo è meno di 10 euro, oppure ne sceglie uno o ne sceglie due, e per ogni visione sono 3,99 euro. E ci sono ad esempio almeno un film del quale noi abbiamo parlato proprio con il figlio di Tarkovsky, che è Andrea Tarkovsky, il cinema della preghiera,
certo,
e questo personalmente vi consigliamo di vederlo,
sì.
No? Poi c'è La casa dell'amore, che invece è un documentario italiano, e scherzosamente mi viene da dire che Lab 80 ha chiamato questa iniziativa Ricomincio da 5, visto che sono 5 i titoli proposti. Poi oggi leggevo dei curiosi articoli, no? L'abbiamo dato veramente con grande anticipo la notizia di un possibile slittamento di Cannes verso giugno e luglio, e quindi oggi qualcuno ipotizzava: ma allora ci sarà una collaborazione tra Venezia e Cannes, che è qualcosa che già si è detto l'altro anno poi, Dario, no? Poi non è avvenuta, ogni festival è andato per la propria strada, nel senso che poi Cannes non c'è stato, mentre Venezia per fortuna ha avuto modo di svolgersi. L'ultima notizia, per chi si appassiona a come i cast si formano e si smontano, Stanley Tucci avrebbe dovuto o doveva essere il protagonista del nuovo film di Roland Emmerich, Moonfall, che ovviamente non sarà un film intimo come Roland Emmerich intende a non fare, e pare che Stanley Tucci invece verrà sostituito da Michael Peña, che è un attore che abbiamo visto spessissimo, forse vi viene in mente perché era uno dei bravi protagonisti della prima serie di Narcos. Queste erano alcune delle notizie. Se voi ne avete di più appassionanti, più centrali di quelle che abbiamo trovato, usate tranquillamente il 335-56-34-296 e noi cercheremo di riferirle o di stamparle sul nostro sito. Io direi di cominciare subito con la musica e con un ballo propiziatorio antivirus.
When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent rats. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed.
All the Young Dudes, cantata da Mott The Hoople. In verità questo è un brano di David Bowie, grande sempre David Bowie. Noi salutiamo subito e ringraziamo Goffredo Fofi, che abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione. Ciao Goffredo, ciao. Bentornato a
Hollywood
Party. Ciao. Perché
ciao.
Goffredo, non c'è motivo per avere Goffredo, perché c'è sempre motivo per avere Goffredo, ma in particolare è il secolo dei giovani e il mito di James Dean. È un breve saggio, un libro edito dalla nave di Teseo, nella quale Goffredo fa un ragionamento intorno al secolo dei giovani, appunto il Novecento, ancorato poi alla figura di James Dean, passando però attraverso altri attori di quell'epoca, di quel mondo, di quella stagione. Allora, il secolo dei giovani, Goffredo, il tuo libro è introdotto da un saggio di natura sociologica e politica che inquadra, sì, poi anche dice
direi,
delle cose più chiare,
sì,
su questo secolo.
Anche un po' rozzamente storica, nel senso che cerco, certo, di vedere il Novecento dal punto di vista dei giovani e vedendo come qualche motivo per chiamarlo il secolo dei giovani c'è stato, anche se sono motivi a volte tragici, per esempio il grande massacro dei giovani fatto nella prima guerra mondiale dalle grandi potenze, dalle grandi borghesie, che però ha portato nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, alle rivoluzioni, alla rivoluzione russa, alla rivoluzione fascista, alla rivoluzione, le rivoluzioni in Germania culminate in quella della destra guidata da Hitler, insomma, ha portato degli sconvolgimenti perché i giovani si sono ribellati a dei poteri che li avevano mandati al massacro sulle trincee, 10 milioni di morti, per non per l'esattezza, è una cifra tonda ma che viene accolta da tutti gli storici di tutti i paesi, nella prima guerra mondiale, e sono tutti morti sulle trincee, in grandissima parte, diciamo pure la stragrande maggioranza, si trattava di giovani, e anche negli ultimi anni di guerra di giovanissimi, l'ultima leva, quella del 98, era fatta da adolescenti anche in Italia.
Goffredo, nel tuo saggio, sì, Il secolo dei giovani e il mito di James Dean, giustamente ripercorri anche con la sintesi necessaria che proprio in questo secolo dei giovani, però i giovani fanno una grande fatica a entrare in scena, oppure entrano in scena prima che poi
arrivino
delle figure importanti.
Sono però in qualche modo, come dire, manipolati, condizionati, non hanno nessun tipo di reale autonomia, e i partiti, anche i grandi partiti della sinistra, erano degli adulti che ovviamente li dirigevano, quelli che avevano esperienza, che avevano fatto delle lotte, che avevano in qualche modo resistito. E di fatto con gli anni del primo dopoguerra entra in scena anche una figura nuova nel campo della mitologia cinematografica, ma anche in generale letteraria, che secondo me è stata introdotta in modo magistrale da Ernest Hemingway, la figura del loser, del perdente. Il perdente è per l'appunto quello che ha fatto la guerra e che in qualche modo, come che sia, l'ha persa, perché si ritrova in un mondo non molto migliore, e che nel giro di pochi anni sfocia in una seconda guerra mondiale con un altro massacro di giovani enorme, stavolta anche un massacro della popolazione civile, perché la seconda guerra mondiale provocò in tutto circa 60 milioni di morti, e adesso che è anche tempo di giorno della memoria ricordiamo che 6 milioni di loro furono quelli, gli ebrei massacrati dal nazismo. Ecco, è una storia tragica quella dei giovani del Novecento, una storia di rivolte ma anche di condizionamenti, di rivolte fallite. Le cose cambiano dopo la seconda guerra mondiale, dopo quel grande massacro. Perché? Perché il mondo vive un'epoca di, come dire, di benessere, anche di democrazia, forse proprio per le tragedie, vissute da tutti, e i giovani conquistano un posto nuovo che James Dean rappresenta secondo me egregiamente. Il titolo del suo film migliore, Gioventù bruciata, di Nicolas Ray, si chiamava Ribelle senza una causa. Rappresenta la figura del ribelle, soprattutto una figura che si rivolta contro l'autorità paterna. Anche nell'altro grande film di James Dean, La Valle dell'Eden, addirittura con toni biblici, raccontati da Steinbeck e ripresi per il cinema da Kazan, si tratta di una rivolta contro il padre, di una rivolta, diciamo pure, contro un dio crudele che tratta male la sua figliolanza, la nuova generazione. È una ribellione che nel film di Ray è una ribellione contro i genitori, contro i padri, e basta, senza sapere però in che direzione muoversi. solo prevedendo e preannunciando una rivolta successiva, che è quella poi di Berkeley, di Kerouac, del movimenti studenteschi e giovanili degli anni 60, che sfocia nel 68. Da questo punto di vista io sono convinto che Gioventù bruciata è un film che preannuncia in qualche modo le rivolte del 68 contro la società del benessere, contro una società apparentemente democratica ma sostanzialmente molto autoritaria, e quindi queste figure di ribelli senza causa finalmente trovano dopo James Dean una causa. Vorrei anche ricordare che quando vedemmo Gioventù bruciata in Italia è un film che ci sconcertò molto, perché noi eravamo totalmente diversi. Il film mi pare sia del 54, e beh, più o meno negli stessi anni noi ci identificavamo in Renato Salvatori e Maurizio Arena, Marcello Mastroianni, nei Poveri ma belli, nella serie di film dei Poveri ma belli di Risi e altri Scarpelli e anche nella commedia all'italiana, che erano ovviamente totalmente diversi da quelli della società americana già consumistica e già molto più controllata, molto più borghese, piccolo borghese della nostra.
Goffredo, noi ti ringraziamo e salutandoti ti leggo una cosa che riporti tu nel tuo libro, perché mi ha colpito molto, un estratto del manifesto di Port Huron del 62, che anticipa il 68 di 6 anni, che tu dici essere importante come dichiarazione, e dicono così quelli del manifesto: se può sembrare che andiamo cercando l'irraggiungibile, come ci è stato detto, allora si sappia che lo facciamo per evitare l'inimmaginabile. Mi sembra che questa frase oggi abbia pieno valore.
Una grande attualità. I giovani devono farsi sentire, internet, ma ancora la televisione c'era, li hanno un po' rimbambiti, è ora che si sveglino.
Grazie Goffredo.
Grazie Goffredo, grazie.
Grazie Valerio, grazie a tutti.
Ciao, buona ciao. Sentiamo, ciao. Buona serata a te. Sentiamo allora, direi, una clip, proporrei una Gioventù bruciata allora.
Ti verranno a cercare.
Non ho avuto paura, hai visto dove ho saltato? Cosa potevo fare, uccidermi?
A loro questo non interessa.
Tu hai l'aria ancora molto sconvolta,
Un po' stordita.
Pensa che strano. Quando sono uscito questa mattina, il sole splendeva, il cielo era azzurro, eccetera, eccetera. E per prima cosa ho visto te. Allora mi sono detto, Jim, questo mi sembra un giorno eccezionale, quindi è meglio viverlo bene, perché forse domani non sarai più nulla. Per poco ci indovinavo.
Scusami. Mi dispiace per il modo come ti ho trattato oggi. Non far caso a quello che dico quando sono insieme ai compagni. Nessuno di noi è sincero.
Già.
Perché mi hai baciato?
Perché mi andava.
Hai le labbra morbide.
Dove vai?
Allora, gli Eagle, che ci così, questa canzone non poteva che essere dedicata a James Dean, ne abbiamo parlato proprio pochi minuti fa con Goffredo Fofi a proposito del suo libro Il secolo dei giovani, il mito di James Dean, pubblicato dalla Nave di Teseo. E stanno arrivando al 3355634296 i vostri messaggi nei quali ci raccontate che cosa state vedendo e anche che cosa pensate dei due ospiti che vi abbiamo annunciato all'inizio della puntata. Nadia ha rivisto ieri sera L'Alien di Ridley Scott e dice che è sempre un gran film. Nadia, hai assolutamente ragione. Poi un gruppo, credo una famiglia che non si firma, dice: stiamo guardando Bridgerton, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con la nostra Miriam Mauti, carino, però Downton Abbey era un altro livello, non c'è dubbio. Anche la serie con l'ottima Elle Fanning, The Great, non è un granché, ma lei è proprio brava. Saluta tutti, e anche l'amatissimo Fofi, che è diventato Foto, perché poi quando i testi vengono così, no, si correggono, accade un po' di tutto. Mentre Anna ci dice: buonasera, sono una vostra devota cinefila, ho rivisto il film I Ponti di Madison County e l'ho cercato tra i vostri cinema alla radio, ma ho trovato solo Il cofanetto, e quindi dobbiamo farlo, Anna, allora, questo film per i 90 anni di Clint Eastwood. Vorrei sapere se non l'ho saputo trovare o se non l'avete ancora fatto o se lo farete. Grazie, gradirei anche sapere dove leggere un commento. È un film che mi ha emozionato molto, i due interpreti sono meravigliosi e soprattutto lui, Clint, mi ha commosso. Anna, quando il film uscì e quando poi se ne parla ci furono veramente tantissime recensioni. Mi sembra che non sia mai stato fatto, a me non ricordo tutti i film che abbiamo fatto, come ovvio. Se non l'abbiamo fatto, copriremo questa lacuna. Mentre Ivan da Bologna dice: bellissimo, lo ha già letto il nuovo libro di Fofi, sempre lucido e stimolante, e viva la grandissima Emanuela Martini, neo direttrice di Cineforum, congratulazioni e auguri. E noi abbiamo proprio già collegata con noi Emanuela Martini. Ciao Emanuela. Emanuela,
le recensioni di Madison County, dei ponti,
eccoci,
su Cineforum di allora.
Di allora, volendo,
su Cineforum, però adesso... allora, secondo me era uno speciale. Io ho scritto sicuramente qualcosa avendo quel mito lì di Clint, quindi.
Certo. Emanuela Martini, dicevamo, e l'abbiamo anche annunciato ovviamente, no, a parte il piacere di averti con noi, però c'è una notizia non irrilevante, no, in questi mesi così di stallo, come in una partita a scacchi che poi finisce in un pareggio e però in una perdita per gli spettatori, perché torna su carta una rivista storica come Cineforum. Poi parleremo di che cosa c'è in questo primo numero, numero zero, primo numero. Emanuela, però la prima domanda non può che essere: tutti dicono o sostengono che la carta ormai tenda a sparire, tenda ad avere meno peso da tutti i punti di vista, e poi invece, appunto, tu che dirigi questa nuova serie di Cineforum, la scelta è stata proprio quella della carta. Perché?
Perché, vabbè, diciamo che sono due cose, diciamo tra virgolette, anacronistiche. Una è la carta, appunto, l'altro, se vogliamo, è anche il cinema, perché sì. Già prima si parlava, già da alcuni secoli, no, di morte del cinema. Adesso con lockdown e che sale chiuse eccetera, se ne parla ancora di più, ed effettivamente la fruizione è stata fortemente penalizzata e qualcosa cambierà in futuro, questo è evidente, anche quando le sale riapriranno. Vabbè, però allora io sono più da pokerista che una scacchista, visto che tu hai nominato gli scacchi, e questa è una scommessona. Secondo me la carta completamente, poi io sono abbastanza, anzi molto feticista per la carta, più per la carta che per i film in sala addirittura, completamente non sparirà. E infatti, dettata da una serie di circostanze che non sono necessariamente legate al lockdown, anche se il lockdown ovviamente le ha aggravate, la decisione è stata di trasformare il Cineforum da mensile, uscivano prima 10 numeri all'anno, in trimestrale, e di farne un punto un pochino più di riflessione sul cinema. Ripeto, è anacronistico. Secondo me la riflessione sulla carta, come la narrativa, quella bella sulla carta, la riflessione bella continuerà ad esistere. riflessione bella, che non vuol dire pesante, non vuol dire necessariamente accademica, io non ho niente contro gli accademici, però diciamo anche di lettura gradevole, ecco, come sono i libri di Goffredo Fofi, per esempio, che sì, ha sempre uno stile molto accattivante, e che non perda di vista comunque un minimo di attualità, anche se l'attualità in senso stretto va in contemporanea sul sito cineforum.it, che tiene conto di tutte le cose, diciamo, al brucio. Però la doppia cosa, è una scommessa che ci siamo sentiti tutti di fare, che io mi sono sentita di fare, d'altronde le scommesse un po' fuori di testa, se non le fai in un periodo tipo questo, che è il periodo del non tempo, del periodo in cui non capisci veramente nulla di quello che accadrà sostanzialmente. Puoi avere delle intuizioni, ma non è detto che siano la verità. Se non le fai adesso, quando le fai? Per cui ci siamo sentiti di farla e abbiamo anche delle, pare, adesso è solo l'inizio, poi mettercela alle feste di Natale, anche delle discrete risposte, ecco, quindi...
Risposte, scusa Emanuela, da chi? Cioè, nel senso, in che senso? Dal mondo dell'editoria oppure da quello della critica cinematografica? O entrambi?
Ma, allora, dal mondo della critica cinematografica di sicuro, perché, detta molto francamente, io chiedo pezzi gratis, perché non abbiamo un euro sostanzialmente, quindi come moltissime delle persone che ruotano intorno all'universo culturale, cinema, teatro, eccetera, no? Quindi io chiedo pezzi gratis, lunghi, un po' pensati, e ho avuto una risposta collettiva, ma non di persone necessariamente legate a Cineforum, anche se, non so, Paolo Mereghetti, che ha scritto un bellissimo articolo su Jean-Luc Godard nel numero zero, in realtà nel Paleozoico cominciò anche lui, come abbiamo fatto moltissimi di noi su Cineforum, però non è immediatamente collegato, no? È più logico Alberto Crespi, che già scritto per un sacco d'anni, no? E ho avuto delle risposte cioè, ma estremamente solidali, positive, sono tutti contenti, eccetera, eccetera. Quindi questo è il mondo della critica. Però anche i lettori pare che tutto sommato stiano rispondendo. Poi, ripeto, è un po' presto. Certo. Come minimo ci vuole un anno per capire, cioè in realtà ci vuole almeno un anno per capire. Diciamo che quando saremo al numero 2, cioè allora il numero 1 dovrebbe uscire a marzo, il numero 2 a giugno, quando saremo al numero 2 forse avremo le idee un pochino più chiare. Contemporaneamente stiamo facendo un mucchio di roba sul sito per rilanciare il tutto, cicli di film, cicli di lezioni, eccetera, eccetera, adesso, dopo in contemporanea.
E poi magari diamo un po' di data a questo problema.
Sì,
Emanuele,
certo.
Ascoltiamo proprio la clip di un film in cui poi nell'editoriale d'apertura tu dici che l'avete scelto perché poi questo ha dato modo di sviluppare uno dei temi, poi entreremo, come dire, no? Sfoglieremo idealmente la rivista. Ascoltiamo la clip e poi dopo raccontiamo perché avete scelto questo film, quella copertina e quel tema centrale.
Che abbiamo qui, Toledo?
Abbiamo Prove it on me, Amy talking to you, my Rennie's Black Bottom, Moonshine Blues.
Non sono le canzoni che mi ha detto Ma.
Così te non mi preoccuperei, Cutler. Ma sistemerà tutto.
Moonshine Blues è una delle canzoni del repertorio di Bessie Smith, mi pare.
Slow Drag ha ragione, non ti preoccupare.
A che ora doveva essere qui, Levi?
Ho lasciato l'hotel stamani per andare a comprare un paio di scarpe, ma dicendo che è la prima volta che ti straccia Krebs.
Che mi importa di $4?
Levi importava e come?
Dammi un goccio, Slow Drag.
Bruciava dalla voglia di spendere quei soldi.
Doveva essere già arrivato.
Qui fanno proprio un gran barbon.
Guarda, Cutler! Non me le leverò più.
Amico, non mi importa niente.
Quanto hai sborsato per quelle scarpe, Levi?
$11, 4 li ho soffiati a Cutler.
Se non era per Cutler, lui non avrebbe le scarpe nuove.
Che mi importa di Levi e delle sue scarpe? Coraggio, diamoci una mossa.
Sono d'accordo con te, Cutler. Non voglio passare qui la notte.
Dobbiamo fare solo 4 pezzi. L'altra volta ne abbiamo fatti 6.
Ecco, ora sono pronto. Ora sì che posso suonare buona musica. Che diavolo? Hanno cambiato tutto qua dentro. Non lasciano mai le cose come stanno.
Già, le cose cambiano costantemente. Anche l'aria che respiri, sai. Sì, dai, come
l'ossido di carbonio, l'idrogeno, cambiano costantemente. Anche la pelle. Un sacco di molecole, è vero, eh?
Amico, ma di che cosa parli? Io parlavo della sala, non parlavo della pelle o dell'aria. Parlavo di una cosa che vedo, non parlavo di molecole o altro.
Sei tu che non sai di che cosa parlo, io so di che cosa parlo.
Quella porta? Amico, non la vedi quella? È di quella porta che parlavo.
Allora, siamo con Emanuela Martini, arrivano dei messaggi belli che sottolineano il livello degli ospiti di oggi, come quello di ieri, ci fa molto piacere. Pensavo, Enrico Magrelli, che forse non è un caso che ci stiamo anche rivolgendo a anche dei vecchi amici, se volete, ma comunque delle importanti voci della storia del cinema e non solo, della critica. Ieri Montani, che è un filosofo, Goffredo, Emanuela, insomma abbiamo bisogno un po' anche di voi, Emanuela. Quindi questa iniziativa editoriale di cui ci stai parlando, c'è cioè il Cineforum cartaceo trimestrale di approfondimento sul cinema, è veramente un buttare, gettare il cuore oltre l'ostacolo, e come dici tu, proprio nei tempi in cui non si vede nulla, appunto, uno lo getta, ma spesso qualcosa accade. Emanuela, ti va di raccontarci questo numero zero, anche per capire quindi come state impaginando, come state anche pensando il cinema, o che pensiero di cinema c'è in questo primo numero zero?
Sul pensiero di cinema nel numero zero ci sono alcuni problemi, no? Comunque l'idea complessiva è appunto che sia di riflessione, ma che non sia completamente svincolata dall'attualità. Allora, la copertina era dedicata a Marianne's Black Bottom, che è il brano che avete fatto sentire, il film di George C. Wolfe, che credo sia in streaming in questo momento, che onestamente purtroppo ancora non avevamo potuto vederlo quando il giornale è andato in stampa, però era una bellissima foto da copertina, prima cosa, e secondo, era molto attinente al temone di questo numero zero. Il temone di questo numero zero è la cultura afro, cioè il cinema e in parte la letteratura afroamericana contemporanea,
sì,
e in cui ci sono tre pezzi dedicati a questo. Contemporanea vuol dire post, anche se si parla anche di Spike Lee, ovviamente, post Spike Lee. Molto d'attualità, anche vedremo poi che la corsa agli Oscar sarà fatta, secondo me, moltissimo di candidature diciamo etniche, non soltanto afroamericane, ecco. Comunque è particolarmente viva in questo momento. C'è quello, c'è una lunga e approfondita recensione di One Night in Miami, il film di Regina King, che è andato più o meno intorno, credo, a metà dicembre in streaming su Amazon, mentre Marines è su Netflix, e un percorso sulla narrativa afroamericana contemporanea. Ecco, ogni volta il tentativo è metterci un temone che però che corrisponda a un temone contemporaneo, con un leggero sguardo. Il temone del numero prossimo ce l'ho già, ma non ve lo posso dire.
Dai, non fare così, altrimenti facciamo così. Io e Enrico Magrelli, che insomma ci proponiamo, no?
No, anche lì c'ho già chi scrive, e tra l'altro è anche uno di voi. Non è né Enrico né Dario, ma è uno di voi.
Siamo gelosi.
Emanuele, non dirlo, altrimenti me ne voglio anche noi di fare una rivista l'anticineforum.
No, ma venite da me, scusa, non è che dovete fare la rivista.
Stiamo giocando. No, continua a raccontare. A raccontare il sommario di questo.
Ecco, poi questo legato numero, sempre all'attualità, c'è un lungo, troppo lungo, ahimè, l'ho scritto io, per quello che dico troppo lungo, pezzo su Mank, anche quello uscito quasi in contemporanea, in streaming e quasi in contemporanea all'uscita della rivista, e l'inevitabile serie di pezzi sulla pandemia e sul cinema nel 2020, perché quello in questo momento non si poteva fare a meno. Speriamo che più avanti se ne possa fare a meno di questo, quindi anche un minimo di indagine, di domande, certo, fatte a distributori, esercenti,
Emanuela, scusa se ti interrompo. Prego. Poi torniamo a parlare della rivista, perché stanno arrivando veramente tanti messaggi, credo ti faranno piacere, al 335 56 34 296, e c'è chi scrive vabbè, la carta non sparirà mai finché il genere umano e idem il cinema, come si potrebbe vivere senza? Poi appunto qualcuno dice viva Dio che esista, che esiste la carta. E poi c'è una domanda credo scema, ma nessuna domanda è scema, lo dico perché ha scritto questo messaggio: dove si compra la rivista?
No,
e poi molti altri messaggi che dicono
poi molti altri che dicono
comprerò il numero zero, viva Cineforum, insomma stanno arrivando molti messaggi piacevoli. E dove, appunto, in edicola solo per abbonamento?
No, scusate, edicola no, perché non ce la facciamo economicamente a metterci in mano una distribuzione, perciò si compra in alcune selezionate librerie e se andate sul sito credo ci sia la lista delle librerie, purtroppo sono ancora poche, concentrate soprattutto Milano, Bologna, Roma, molto più nord Italia, però a Roma un po' di roba c'è a Bari eccetera, e piano piano col tempo cercheremo di incentivarlo, anche se purtroppo adesso molte librerie hanno chiuso il reparto edicola, perciò le riviste non le vendono più, perché a meno che non siano monografiche, perché vendono solo libri, per cui diventa un po' un problema. Altrimenti appunto, se andate sul sito cineforum.it trovate la maniera per comprarlo con bonifico bancario e sta cosa qui. O
senti,
abbonamento.
O abbonamento direttamente. Ascoltiamo la clip di un film che amiamo tutti noi, credo anche tutti i nostri ascoltatori, perché poi ci dà la possibilità di concentrarci su un focus che tu hai dedicato a un grande regista.
Miserida, a qualche pensiero. Non sei più lei da quando sei tornata da quelle piramidi.
No, non è niente, mi passerà.
Non è che c'è qualcosa che c'entra con quell'uomo esploratore, signor Tom Baxter?
No, che cosa te lo fa dire?
Il modo che parla, tutto così romanticoso.
Sì. Andiamo, Dalila, riempimi la vasca.
Sì, signora. Ma prima mi dici se vuoi le mille bolle o l'ata di somara.
Cielo, non vedo l'ora di togliermi questa mise e andarmene per night.
Allora, bambini, non perdiamo altro tempo. L'arte varia al Copacabana comincia tra 10 minuti e ci vediamo con la contessa e Larry Wilde.
Ah, sono impressionato, veramente. Avete davvero una casa principesca. Ancora non mi capacito del fatto che 24 ore fa io ero in una tomba egizia, non conoscevo nessuno di voi, gente stupenda. Ed ora eccomi qui. Sono alle soglie di un frenetico weekend a Manhattan. Mio Dio, deve proprio piacerti questo film.
A me?
Sei stata lì tutto il giorno e ti avevo già visto altre 2 volte.
Dice a me?
Sì, a te. Questa è la 5ª volta che lo vedi.
Henry, vieni qui, presto.
Devo parlare con te. Oh mio Dio!
Senti, vecchio mio, sei dalla parte sbagliata.
Tom, torna qui, siamo a metà di una storia.
Lasciatemi stare, voglio dare un'occhiata in giro, voi continuate.
Tu chi sei?
Cecily. Vado a chiamare il direttore.
Usciamo di qui e andiamo dove si può parlare.
Ma lei è nel film.
Sbagli, Cecily, io sono libero. Dopo 2000 spettacoli, l'ossessionante monotona routine, sono libero.
Questa era una scena della Rosa purpurea del Cairo, probabilmente uno dei film più teorici in assoluto della storia del cinema, almeno secondo me, ma non solo secondo me, proprio perché nel numero zero di Cineforum ne stiamo parlando con la direttrice Emanuela Martini. Emanuela, tu hai dedicato proprio un saggio a un aspetto della cinematografia, della filmografia di Woody Allen. Spesso quando si parla di Woody Allen anche alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici, no, agitano cose che, come dire, no, i processi hanno ampiamente risolti, e tu fai proprio un'analisi delle figure femminili nel cinema di Woody Allen. Che cosa racconti in questo saggio?
Allora, io parlo di Woody Allen femminista, l'ho sempre pensato. Truffaut, Bergman e Woody Allen, diciamo negli ultimi 50 anni del secolo scorso, sono stati 3 registi femministi, secondo me. E sta in una sezione che si chiama, in una sezione della rivista che si chiama Controcampo, che tutte le volte metterà, tratterà un tema un pochino controverso, tipo questo Woody Allen femminista, appunto. E alcuni dei più bei ritratti, ma la maggioranza dei più bei ritratti femminili ma con una sensibilità eccezionale, veramente, con una sensibilità femminile dagli anni 70 in avanti, sono quelli dei film di Woody Allen. Per cui mi sembrava fondamentale sottolineare questa cosa, che non è mai stata poi in realtà sottolineata in tutte, appunto, le polemiche, le cose, le critiche, i sospetti che ci sono stati intorno a Woody Allen. Tra l'altro La Rosa Purpurea è un omaggio a Mia Farrow straordinario, perché la mette veramente, cioè la porta dentro lo schermo, perché poi alla fine lei entra anche nel salotto che c'è di là dallo schermo, oltre a tirarne fuori il personaggio, tirare fuori il protagonista dallo schermo. Per cui tra l'altro, appunto, veramente è un ode a Mia Farrow. Qui chiudo, però credevo, mi pareva che fosse giusto in questo momento parlare di lui in quella maniera. Poi ovviamente sono tantissimi altri elementi di Woody Allen autore che possono essere esaminati, però era interessante secondo me parlare di quello specificamente.
Senza dubbio, Emanuela, volevo chiederti, abbiamo due minuti, una cosa ancora diciamo tecnica, ci sarà un dialogo, diciamo così, tra la rivista cartacea e il sito? Cioè, mi spiego, qualche pezzo che in anticipo o come anticipazione pubblicato sul sito di Cineforum? Cioè, c'è una dialettica tra questi due pezzi?
Sì, ci sono già, a parte che il dialogo è nella pratica quotidiana, nel senso che appunto tutto quello che non andrà sulla rivista, le cose di attualità vanno sul sito. Sì. C'è infatti, c'è già sul sito l'editoriale e degli stralci, ovviamente non completi, di tre, se non mi sbaglio, due o tre articoli che compaiono sulla rivista. E poi comunque ci saranno anche, al di là di questi, altri collegamenti. Noi abbiamo una rassegna che parte domani, che si chiama Ricomincio da Cico, la rassegna di film a pagamento con la Lab 80, che probabilmente, che tenteremo di fare ancora in futuro, e che potrebbe, se riusciamo, essere collegata ai contenuti della rivista cartacea. C'è un dialogo costante, a parte che siamo le stesse persone, ma c'è un dialogo costante fra i due.
Grazie Emanuela Martini.
Grazie Emanuela. Continuano ad arrivare messaggi, magari di persone che non hanno sentito la nostra prima risposta, dicendo: ma dove lo si acquista, cosa si fa? Dovreste andare sul sito del cineforum.it, lì c'è l'elenco delle librerie e c'è anche la possibilità di abbonarsi ovviamente alla rivista. Emanuela Martini, grazie, non ti abbiamo chiesto il tema centrale, però fingiamo di non saperlo.
Della prossima.
Un po' più avanti ve lo dico. Se mi chiamate,
no, qualcun altro che non. Vabbè, pazienza. Capiremo adesso. Ci sarà la notte dei lunghi coltelli, Oliver. Emanuela, grazie di questa iniziativa. Abbiamo bisogno di riflessioni sul cinema, perché crediamo che il cinema resisterà anche a tutto ciò.
Resisterà. Ciao
Emanuela.
Ciao Emanuela. Allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata. È interessante, no? La quantità di messaggi che si sono messi in moto, no? Su una rivista che sicuramente ha una sua storia, che torna su carta, e quindi questo vuol dire che molte delle nostre ascoltatrici e molte dei nostri ascoltatori hanno il piacere proprio di leggere riflessioni, critiche, opinioni, anche per non essere d'accordo spesso con quello che uno legge, no? Però è un dato confortante, no? Nel senso che il desiderio di cinema passa anche attraverso il desiderio di leggere intorno al cinema. Meglio così, devo dire.
Allora, questa è la nostra sigla. Chi è che ha fatto la trasmissione di oggi? Le nostre curatrici, ovviamente, Maddalena Gnisci e Francesca Levi, il nostro tecnico di oggi, che salutiamo e ringraziamo, che è Alessandro Cesolini. Poi la redazione, formata da Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, i nostri ospiti illustri, come voi stessi avete detto, Goffredo Fofi e Emanuela Martini, noi certo Enrico meno illustri, però come dire costanti, ecco questo sì, costanti.
Siamo dei mozzi, siamo. Di questo vascello. Zonta Magrelli, a domani, state bene.
Ciao.